Allora, quando la Bibbia parla della realtà dell'inferno, meglio detto stagno di fuoco e di zolfo o morte seconda, è sicuramente un luogo che spaventa. In un certo senso però sembra, diciamo, quasi distante, addirittura innocuo, ma la Bibbia dice che saremmo finiti direttamente lì se non ci fossimo affidati a Cristo Gesù. Però purtroppo conferma anche che molte persone finiranno lì per non aver ricevuto Cristo nella loro vita. Gesù dice anche che l'inferno è stato preparato per Satana e i suoi angeli. E spesso molti fanno una domanda famosa, cioè perché un Dio buono manderebbe le persone all'inferno? Ma la prima risposta è proprio perché è buono e giusto, perché la sua persona non prevede, la persona di Dio non prevede l'ingiustizia in sua presenza. È come se un giudice lasciasse un imputato colpevole libero, che ne sarebbe della mia e della tua sicurezza? Saremmo felici se questo giudice lasciasse un colpevole impunito? E poi, quindi, Dio, se agisse con ingiustizia, sarebbe ingiusto. E poi l'altra questione è che non è tanto Dio a mandare le persone all'inferno, ma sono le persone che scelgono un luogo lontano da Dio già quando sono su questa terra. E quindi forse lo fanno per amore del divertimento, per amore delle proprie tradizioni, della propria religione, per amore della propria famiglia, del proprio partner, e per amore di ogni sorta di cosa che allontana l'uomo inevitabilmente da Dio, a causa del peccato. L'uomo in un certo senso vuole il paradiso senza Dio. Però pur sempre questa realtà in un certo senso ci rimane da noi un po' distante, quasi impercettibile, perché sembra quasi che, rispetto ad alcune affermazioni bibliche, oltre a queste non abbiamo nulla. Però c'è un fatto storicamente appurato anche da fonti extrabibliche, vissuto pienamente, che rappresenta interamente la sofferenza in ogni suo aspetto e quindi la condanna che ogni uomo dovrebbe subire per i suoi peccati. E questo fatto storico, realmente appurato, è proprio la crocifissione del Signore Gesù. Quindi non stiamo parlando solo di frasi, ma stiamo parlando di un evento realmente accaduto. E questi patimenti, i patimenti di Gesù, e in Ebrei, nel libro degli Ebrei dice che Gesù emanava alte grida per la sofferenza, ci riportano accuratamente quelle che sono le sofferenze della condanna eterna. E vedremo alcuni versetti di Matteo capitolo 26 e 27, alcune caratteristiche che ci fanno comprendere appunto la condanna di Gesù che ha ricevuto ingiustamente, e queste caratteristiche ci fanno comprendere come è e come sarà la condanna nello stagno di fuoco e di zolfo per l'eternità. E in un certo modo Gesù, attraverso, pagando il prezzo di questa condanna, sta dicendo: io sto pagando il prezzo al posto tuo. E andiamo prima, vediamo alcuni versetti in Matteo capitolo 26, vediamo versetto 31. Matteo capitolo 26, versetto 31, e poi ci spostiamo al versetto 55-56. Versetto 31 dice così. Gesù si trovava con i discepoli per spezzare il pane e dice: allora Gesù disse loro: questa notte voi tutti avrete in me un'occasione di caduta, perché è scritto: io percuoterò il pastore e le pecore del gregge saranno disperse. Poi al versetto 55, quando vanno ad arrestare Gesù, c'è scritto: in quel momento Gesù disse alla folla: voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendermi. Ogni giorno sedevo nel tempio a insegnare e voi non mi avete preso, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli l'abbandonarono e fuggirono. Qui stiamo parlando di un primo aspetto, che è la solitudine. Gesù, nello stesso Vangelo, abbiamo letto che cita proprio una profezia dicendo: il pastore sarà percosso e il suo gregge, cioè i discepoli, fuggiranno. E infatti quando hanno arrestato Gesù, tutti, c'è scritto al versetto 56, lo hanno abbandonato. E tra l'altro ci sono altri due eventi molto importanti di due persone che gli hanno girato le spalle. Uno è stato Giuda che lo ha tradito, che si è pentito ma non ha chiesto il perdono, e l'altro è stato Pietro che lo ha rinnegato, però poi ha chiesto il perdono. È rimasto solo Gesù in questa sofferenza. Anche poco prima, quando ha chiesto ai tre discepoli di pregare con lui, loro erano presi dalla stanchezza, che in un certo senso l'hanno abbandonato. Gesù a più riprese dice: pregate per me, ma non sono riusciti. E dormivano, lo hanno abbandonato. Sebbene all'arresto Gesù fosse consapevole, e l'ha anche detto, che una schiera di angeli era pronta per intervenire a salvarlo. Però Gesù ha continuato in questo percorso di solitudine. Il primo momento davanti al quale chi ha rifiutato Cristo, e questo lo possiamo rapportare a noi, invece che abbiamo messo la fede in Gesù, che sarebbe stato così, il primo momento che la persona si trova davanti è proprio la solitudine. Non ci sono più familiari a confortarti, non ci saranno più amici a difenderti o altri a soccorrerti. Tu sei l'imputato, tu sei da solo a incontrare il grande giudice. Forse sia sempre un'immagine dantesca dove ci sono i gironi infernali e si sta insieme agli altri, in gruppi, magari nello stesso girone, ma in realtà la realtà è ben diversa. Alcuni ci ridono su dicendo che vogliono andare all'inferno per divertirsi con gli altri. Quando Gesù nel Vangelo di Luca racconta la storia del ricco e del Lazzaro, prima di tutto evidenzia un fatto importante. Dice che questi due uomini vivevano la loro vita, però a un certo punto muoiono entrambi. Questo ci fa capire che muoiono sia ricchi che poveri, indipendentemente dalla religione, dallo stato sociale, dalla razza, indipendentemente da tutto, anche dall'età. Tutti moriranno prima o poi. E dice a un certo punto, se notiamo attentamente, che Lazzaro era nel seno d'Abramo ed era con Abramo, ed è Abramo stesso a parlare in questo paradiso. E invece vediamo che il ricco è da solo. Sebbene l'uomo oggi sia circondato da migliaia di persone, magari a lavoro, magari a scuola, magari nei divertimenti, sul treno, da qualsiasi parte, già oggi però sperimenta la solitudine. Ci sono anche tanti social, oppure tanti giochi o videogame dove si sta insieme agli altri, in un certo senso in amicizia, anche virtualmente, o giochi o qualsiasi attività dove si sta insieme agli altri. Però in ogni momento, quando ci si trova, in ogni momento si sperimenta questa solitudine. E quando arriverà il momento del giudizio, questa sarà tangibile, sarà così amplificata, sarà la compagna di viaggio, in modo negativo, delle persone che hanno rifiutato Cristo, e quindi si sarà soli a fare i conti con Dio. E con questo voglio portarvi in un altro aspetto che fa parte sempre della condanna eterna. E andiamo in Matteo 27, dal versetto 11 al versetto 12. C'è scritto così: Gesù comparve davanti al governatore e il governatore lo interrogò dicendo: sei tu il re dei giudei? Gesù gli disse: tu lo dici. E accusato dai capi, dei sacerdoti e dagli anziani, non rispose nulla. Un altro passo verso la condanna. È scritto che Gesù è stato condannato, è stato giudicato in un tribunale, ed è proprio il giudizio davanti al quale l'uomo deve fare i conti. Gesù è andato davanti a questo governatore, è stato accusato senza nessuno che lo potesse difendere. Ma Gesù, sappiamo, era innocente, è stato giudicato ingiustamente. Lui si è offerto per subire le offese e il giudizio umano, ma soprattutto si è offerto per subire l'ira di Dio che era destinata a noi. E al versetto 37 leggiamo, quando fu crocifisso, c'è scritto: al di sopra del capo li posero scritto il motivo della condanna: questo Gesù è il re dei giudei. Era, come abbiamo detto, una condanna ingiusta, prima di tutto perché Gesù era discendenza di Davide, quindi era sì il re dei giudei, e poi principalmente era Dio, e quindi era sì il re del popolo di Israele e anche dei giudei. Ma la mia domanda è: per noi credenti, qual era il motivo della nostra condanna? Qual era quella cosa, quel peccato che in modo particolare ci separava da Dio? E per chi non riceve ancora Cristo, se non ti arrendi a Cristo, quale sarà il motivo della tua condanna. Forse c'è chi dice: non ho ricevuto Cristo, non l'ho accettato perché volevo fare della mia vita quello che volevo. Oppure desideravo seguire una filosofia, una religione, il successo. Oppure pensavo che non mi sarei convertito seriamente, pensavo di fare passi indietro e quindi non l'ho fatto. Non abbiamo scuse, l'uomo non ha scuse di fronte a questo. Ci sarà un motivo della condanna. E voglio portarvi a tal proposito in Apocalisse, capitolo 20, versetto 11, tenendo sempre il segno in Matteo. Apocalisse 20, dal versetto 11. È l'Apostolo Giovanni a parlare. E c'è scritto così: poi vidi un grande trono bianco e colui che vi sedeva sopra. La terra e il cielo fuggirono dalla sua presenza e non ci fu più posto per loro. E vidi morti, grandi e piccoli, in piedi davanti al trono. I libri furono aperti e fu aperto anche un altro libro, che è il libro della vita. E i morti furono giudicati dalle cose scritte nei libri, secondo le loro opere. Il mare restituì i morti che erano in esso. La morte e l'Ades restituirono i loro morti. Ed essi furono giudicati, ciascuno secondo le sue opere. Poi la morte e l'Ades furono gettati nello stagno di fuoco. Questa è la morte seconda, cioè lo stagno di fuoco. E se qualcuno non fu trovato scritto nel libro della vita, fu gettato nello stagno di fuoco. È scritto che saranno giudicati grandi e piccoli. Questo è inteso sì, ogni tipo di livello sociale, non piccoli nel senso di fanciulli, davanti al trono bianco. E sarà un processo esattamente giusto. È una condanna per coloro i cui nomi non si trovano scritti nel libro della vita. Immaginiamo Giovanni che scrive, ho immaginato Giovanni, e dice: poi vidi il trono bianco, e poi dice anche: poi vidi i morti in piedi davanti a questo trono. E immagino Giovanni che vede queste migliaia di persone davanti a questo trono del grande giudice, in attesa della condanna eterna. Dio gli dà di vedere a Giovanni questa immagine nel futuro. Chissà se ha visto anche qualcuno che è qui presente che non si è arreso al Vangelo e forse non si arrenderà mai. Proprio come anche noi dovevamo essere lì, saremmo dovuti essere lì e forse avrebbe visto anche noi, ma grazie a Dio siamo stati scampati da questo giudizio. E vediamo che non ci sarà nessun difensore. Non ci sarà nessun difensore per chi non si è reso al Vangelo. Mentre per noi, come dice sempre l'Apostolo Giovanni nella sua prima epistola, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, che è Cristo Gesù, che dice: io ho pagato per te. E quindi vediamo che coloro che rifiutano avranno un processo dove le loro stesse opere saranno a giudicarli. E c'è anche un'entità del giudizio, un diverso peso del giudizio. Sempre in Apocalisse 20 è scritto che i nomi che non sono scritti nel libro della vita saranno giudicati in base alle loro opere. E anche in Romani capitolo 2 dice che in base a quanto uno conosce, in base a quanto uno è consapevole delle cose del Signore, del Vangelo, è responsabile e quindi più colpevole. E vediamo che qual era l'entità del giudizio di Cristo Gesù. Quanto era profonda? Gesù non ha preso solo i peccati delle persone buone, oneste, per così dire. Non ha preso i peccati delle persone brave e basta. Ma Gesù ha preso anche i peccati delle persone spietate. Infatti c'è scritto nella parola di Dio: egli è il sacrificio propiziatorio per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo. L'entità del giudizio di Cristo su Cristo è stato incalcolabile, perché ha preso i peccati di tutti, di tutte le persone del mondo. E poi andiamo a vedere un'altra caratteristica, sempre riguardo alla condanna, sempre in Matteo capitolo 27. Matteo 27, dal versetto 26. C'è scritto così: allora il governatore, egli liberò loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore portarono Gesù nel pretorio e radunarono attorno a lui tutta la corte. e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto. Intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra, e inginocchiandosi davanti a lui lo schernivano, dicendo: «Salve, re dei Giudei!» E gli sputavano addosso, prendevano la canna e gli percotevano il capo. Una caratteristica inevitabile che la Bibbia continuamente sottolinea è la sofferenza. La sofferenza dell'inferno Gesù la descrive nei Vangeli con il pianto e lo stridore dei denti. C'è chi lo presenta l'inferno come un luogo di incontri, ma talmente sarà grande lo stridore dei denti che non si riuscirà nemmeno a parlare. E anche Gesù, sebbene abbia detto poche frasi, sia prima che sulla croce, prima di andare sulla croce che anche dopo, in realtà faceva fatica a parlare. Il Salmo 22, versetto 15, che è un salmo messianico, dice che la lingua gli si appiccicava al palato. Gesù il Creatore aveva una sofferenza, una sete, un'agonia tali da gemere continuamente. E se ricordiamo di nuovo la storia che Gesù racconta del ricco e Lazzaro, dice che il ricco nei tormenti aveva sete. La sofferenza dell'inferno Gesù la descrive anche come il verme della genna che non muore mai. La genna era una discarica continuamente infuocata, e Gesù dice che c'è come questo verme che non muore mai. C'è questa continua, la descrive come una continua sofferenza giorno dopo giorno. E Gesù dice, in questo passo di Marco capitolo 9, versetto 43, di tagliare col peccato. Dice: se la tua mano destra ti fa cadere nel peccato, tagliala. Meglio entrare nel regno dei cieli con una mano anziché con due nella genna. E dice: dove il verme non muore mai e il fuoco è inestinguibile. E sarà una sofferenza, come lo è stata di Gesù, a livello fisico, morale e spirituale. Fisico perché lo stridore dei denti deriva proprio da un consumarsi continuamente, giorno e notte, senza trovare pace. E anche in Apocalisse lo stagno di fuoco di zolfo è descritto proprio come una sofferenza giorno e notte. È una sofferenza morale perché si ha il continuo rammarico di non aver fatto la scelta giusta. Perciò passeranno per la mente tanti episodi vissuti in cui si è avuto l'opportunità di ascoltare il Vangelo, in cui si è avuto l'opportunità di riflettere, e forse qualcuno stava anche per fare la scelta per Cristo, ma alla fine qualcosa, quel peccato, ti ha bloccato completamente e non l'hai fatta. Ed è una scelta anche è una sofferenza anche spirituale, perché si sarà lontani per sempre dalla vera fonte di soddisfazione e di amore che è Dio. Un altro aspetto, ci sono tanti, ne vedremo oggi alcuni, un altro aspetto lo troviamo nel capitolo 27 di Matteo, il versetto 28 che abbiamo anche letto: e spogliatolo gli misero addosso un manto scarlatto. Poi al versetto 31: e dopo averlo schernito lo spogliarono del manto e lo rivestirono dei suoi abiti. E poi al versetto 35: poi dopo averlo crocifisso spartirono i suoi vestiti tirando a sorte. Gesù non è morto vestito, non è stato inchiodato sulla croce vestito o seminudo, ma nudo completamente. È stato letteralmente spogliato. Diventando uomo per entrare nei limiti umani, già si è abbassato, ma ha fatto un passo in più ed è andato fino alla morte di croce. Una caratteristica delle sofferenze eterne sarà proprio la vergogna, l'essere spogliati. Forse ora qualcuno si vergogna di Gesù, ma un giorno, dice Gesù, io mi vergognerò di lui davanti al Padre. Ma la cosa straordinaria per noi che siamo diventati figli di Dio è che Gesù ha portato per noi la nostra vergogna, ed è un motivo di adorazione. E infatti lo dice in Marco 8:38: se uno si sarà vergognato di me, anch'io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio. Non importa quante riunioni uno possa aver frequentato o quante preghiere possa aver fatto, se uno non è stato rigenerato dal Signore, non potrà mai ricevere la vita eterna. Un altro aspetto che abbiamo anche letto nel versetto 35 dice: poi dopo averlo crocifisso, e poi lo leggiamo al versetto 40, quando lo hanno crocifisso, molti lo insultano e dicono: Tu che distruggi il tempio in 3 giorni lo ricostruisci, salva te stesso se tu sei il figlio di Dio e scendi giù dalla croce. Inchiodato. L'uomo scherza e continua a scherzare sull'inferno e non vuole credere in Dio. Però anche con qualche confronto che ho avuto con diverse persone, molti dicono: semmai un giorno andrò all'inferno, sicuramente prima o poi ne uscirò. Molti dicono così. Se vi siete confrontati anche con alcuni, dicono: prima o poi ne uscirò. Una caratteristica però è questa, che il problema è che come Gesù è stato inchiodato alle mani e ai piedi, immobile a subire questa condanna, l'uomo che andrà nelle sofferenze eterne non ha speranza e rimarrà inchiodato per l'eternità. Molti si beffavano di Gesù dicendo: se tu sei il figlio di Dio scendi dalla croce, ma dobbiamo ringraziare il Signore che non è sceso. Poteva scendere, ha fatto tantissimi miracoli, ha risuscitato tante persone, però non è sceso per amore. Non erano, alcuni dicono, erano i peccati a tenere Gesù. No, era Gesù a rimanere lì inchiodato e a farsi anche umiliare dalle persone. Ed era per amore che Gesù è rimasto. E se immaginiamo un attimo, se noi ci trovassimo nella solitudine, nelle tenebre fitte e nella sofferenza atroce, senza alcuna minima possibilità di liberarci e di trovare neanche un po' di pace. E non è per spaventare, ma è l'immagine chiara della condanna che Gesù ha subito al posto nostro. Un altro aspetto al versetto 45. Dall'ora sesta si fecero tenebre su tutto il paese fino all'ora nona. Le tenebre. Gesù racconta una parabola di un re che voleva organizzare, in Matteo 22, voleva organizzare il matrimonio di suo figlio. Allora dice ai suoi servi: andate per tutta la città e invitate le persone. Ma c'è chi aveva un impegno, chi un altro, addirittura questi servi sono stati picchiati, Gesù racconta. Allora il re dice ai suoi servi: andate a prendere qualunque tipo di persona in ogni angolo del paese. E così si presentarono alla festa delle nozze sia buoni che cattivi. E a un certo punto c'è scritto che c'erano i commensali, la sala fu piena di commensali, e a un certo punto il re si accorge di un uomo senza l'abito di nozze, e questo non gli piace. Così ordina ai servi dicendo: legatelo mani e piedi e gettatelo nelle tenebre di fuori, lì ci sarà il pianto e lo stridor di denti. Una caratteristica saranno proprio le tenebre, il buio fitto, la cecità non solo spirituale. C'è chi scherza di nuovo sull'inferno come un posto con il fuoco e quindi con una luce, come un luogo caldo e accogliente. Ma il fuoco è come figura di qualcosa che consuma nella sofferenza e non come una luce che illumina. Le tenebre quindi sono soffocanti e persistenti, un po' come una delle piaghe d'Egitto, che erano addirittura tangibili queste tenebre. Per qualche ora le tenebre hanno fatto parte del momento della sofferenza di Gesù, sia perché la creazione era scossa dal fatto che il creatore, fattosi uomo, era morto, ma anche perché Gesù stesso nella sua morte è sceso nelle tenebre. E un altro aspetto lo troviamo subito dopo al versetto 46. E verso l'ora nona Gesù gridò a gran voce: Eli, lama sabachthani, cioè Dio mio, perché mi hai abbandonato? Abbiamo visto prima che Gesù è stato abbandonato dai suoi amici, dai discepoli, tra i quali alcuni erano anche parenti. È straordinario e confortante per noi che siamo suoi figli, come c'è scritto al Salmo 27, che anche se nostro padre, nostra madre, cioè le persone più intime che ci hanno cresciuto ci abbandonassero, Dio non ci abbandonerà mai, Dio ci accoglierà. Subire un abbandono sicuramente è qualcosa che segna la vita di una persona. E una delle caratteristiche che vediamo nel libro dei Giudici, quando il popolo di Israele peccava e si allontanava volontariamente da Dio, c'è scritto spesso che Dio abbandonava il popolo di Israele in balia dei nemici. L'abbandono di Dio non è semplicemente un girare le spalle, ma è una presa di posizione definitiva da parte di Dio, che è santo e giusto e che non può sostenere con la sua mano la nostra vita che ha deliberatamente scelto e deciso di allontanarsi da Lui. Dio mio, perché mi hai abbandonato? È un grido, è una preghiera senza alcuna risposta. E io ho pensato quanti forse nei tormenti grideranno Dio mio, ma Dio non gli risponderà mai. E pensiamo a noi che avremmo dovuto gridare per l'eternità così, Dio mio, perché mi hai abbandonato? Senza alcuna risposta. In Seconda Corinzi capitolo 5 versetto 21 c'è scritto che Dio ha fatto diventare Gesù peccato per noi. Il Dio Santo non può partecipare a nessun peccato e Gesù in quel momento era diventato peccato. E che rapporto può avere Dio con il peccato? Nessuno. Per questo Dio lo ha abbandonato. Sulla croce Gesù non vedeva più, Dio Padre non vedeva più il suo diletto figlio, anche come abbiamo letto prima, ma vedeva il nostro peccato. Per questo, a maggior ragione, questo evidenzia che la salvezza non può essere guadagnata per opere, perché se dovessimo raggiungerla noi per opere, per quanto possiamo sforzarci, per quanto possiamo essere bravi, non possiamo mai essere perfetti. Dio troverà sempre in noi del peccato. Dio sì, accoglie tutti, ma se passiamo attraverso Cristo. Per questo Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita che conduce al Padre. E quindi non è questione, come dicono alcuni, di avere la buona volontà per arrivare a Dio. Altrimenti in questo modo sminuiremmo il piano di Dio di salvezza e non c'è nulla da aggiungere al gesto d'amore del Signore. E in conclusione vediamo che questi aspetti, che sono solo alcuni, delle sofferenze di Gesù ci fanno riflettere e toccare con mano un po' più da vicino quello che sarà la condanna dell'uomo, quello che era la nostra condanna. La realtà che Dio è giusto e che noi abbiamo completamente deviato dalla sua giustizia. La solitudine, il giudizio, la sofferenza, la vergogna, l'essere inchiodato e le tenebre e l'abbandono sono la cruda realtà davanti alla quale ci saremmo trovati se non avessimo accettato Cristo. Ma è la cruda realtà che Gesù ha preso su di sé e ha potuto e saputo vincere e distruggere con la sua morte. Infatti in Seconda Pietro e in Prima Pietro capitolo 2 24 è scritto che Gesù ha portato sul legno della croce i nostri peccati. E c'è una differenza abissale. Abbiamo visto in questo percorso come Gesù ha subito questa condanna e ci sono stati diversi passaggi, tra cui solitudine, tenebre, sofferenza, abbandono, vergogna. Ed è quello che avremmo subito noi, ma c'è una grandissima differenza in tutto questo. Gesù è risorto ed è questa la nostra speranza. E vediamo che il Signore è risorto, come c'è scritto in Atti capitolo 2, che gli angosciosi legami della morte non potevano trattenerlo. Per questo Lui è risorto, perché Lui è la vita. E quindi noi abbiamo messo speranza e certezza di fede nella sua morte, ma anche nella sua resurrezione. Al contrario di tutto quello che abbiamo visto, chi ha messo fede in Cristo non è più solo, non sperimenta la solitudine. Chi ha creduto in Lui non ha più su di sé nessuna condanna. Chi ha creduto in Lui sperimenta la pace, non la sofferenza. Chi è suo e sarà senza la vergogna del peccato. Chi gli appartiene è libero e cammina nella luce e nessuno può rapirlo dalla sua mano. Quindi volevo portarvi questo percorso del Signore Gesù per capire e per toccare un pochettino di più con mano quello che sarebbe stata la nostra condanna e portarlo al Signore anche come adorazione, perché tante volte diciamo: Signore, sei morto al posto mio, sei morto al posto mio, ma cosa ha subito il Signore al posto mio? Il Signore ha subito la solitudine, ha subito l'abbandono, ha subito la vergogna, ha subito il giudizio, ha subito ogni ingiustizia su di sé. Su di Lui erano ingiustizie, ma su me era giusto che dovevo morire. E quindi una frase di Pilato che sempre mi tocca, che dice alla folla: che farò di Gesù detto il Cristo? Vale sia per noi che abbiamo ricevuto Cristo nella nostra vita, che farai di questa grande salvezza? Sarai fermo e non adorerai il Signore dopo tutto quello che ha passato al posto mio e al posto tuo? E così anche chi non l'ha ricevuto, che ne fai di Gesù detto il Cristo? E quale sarà il motivo della tua condanna? Amen.
Amen. Voglio chiamare Massimo a presentare sì.